Va bene. Io sarò molto rigida sui tempi, lo dico per tutti, perché purtroppo abbiamo
sì, poi noi avvocati siamo terribili, quindi è giusto contenerci.
Lo so.
Allora, io non so se si possono proiettare le slide eventualmente. Eccoci qua, perfetto. Ah, però devo avere il... Allora, mi sono già bruciato il primo minuto. Allora, vediamo un po'. Io avevo preparato varie slide. In verità speravo di poter parlare un po' di più, ma mi hanno detto giustamente che i tempi sono stretti e quindi proverò a dare soltanto alcuni suggerimenti, con una premessa. La digitalizzazione non va banalizzata per nulla, nel senso che tante volte si tende a guardare dell'informatica una parte soltanto, quella relativa alla semplificazione, e quindi ci si innamora dell'informatica. E guardate che da una parte sicuramente con l'informatizzazione e la digitalizzazione si semplifica, si può semplificare, ma si possono fare anche dei danni incredibili. E quando si parlava di archivi digitali, e c'è della necessità in qualche modo di far aderire le pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle locali e poi gli archivistici, beh, a mio avviso è proprio un'esigenza insopprimibile, perché sviluppare, come cercherò di dirvi in pochissimi minuti, un sistema di conservazione digitale a norma e addirittura poi riuscire anche ad essere riconosciuti per quello che si è fatto, e noi alla fine di questa sessione premieremo anche, quindi riconosceremo alcune pubbliche amministrazioni che probabilmente senza avere delle basi normative veramente solide sono riuscite comunque a costruire dei processi legati alla digitalizzazione documentale che partissero da un inizio e poi finissero con quello che è il processo di conservazione, perché molto spesso sull'onda di semplificare ci dimentichiamo dei pezzetti. E in più, come vedremo, il legislatore non sempre ci aiuta. E quindi organizzazioni come l'associazione ANORC, e ringrazio la dottoressa Giovannini per le parole di incoraggiamento, perché è un'associazione che sta costruendo molto e cerca di incitare comunque verso l'innovazione, ma organizzazioni anche come l'Agenzia dell'Italia Digitale poi tante volte si trovano isolate in un quadro normativo che non è proprio scritto, come forse dovrebbe essere. Allora, proviamo adesso soltanto a capire intanto di che cosa ci dobbiamo occupare, cioè che cosa dovremmo chiedere alla normativa. Guardate che la normativa, soprattutto quella primaria, non dovrebbe infilarsi nei processi di digitalizzazione, dovrebbe soprattutto invece imparare a fare quello che da sempre la normativa ha fatto, quella primaria, cioè a fissare dei punti generali, dei principi generali che però rimangano costanti nel tempo, in modo da agevolare le prassi, quelle che invece non ci sono, soprattutto le buone prassi, in modo da aiutare poi i giudici a costruire un'esperienza. Esperienze non ce ne sono a livello giurisprudenziale in Italia, purtroppo. Perché? Perché non si arriva mai poi al contenzioso e qualche volta ci si mette d'accordo, oppure si fa troppo poco perché si arrivi al contenzioso. E allora che cosa bisogna fare con il digitale? Guardate, bisogna costruire dei sistemi che garantiscano tutto questo. E non è banale, cioè garantire riservatezza in una transazione elettronica che avvenga in un'area riservata, quindi garantire al cittadino digitale di recarsi presso un ufficio digitale di essere riservato in tutto ciò che fa in quell'area, ovviamente previa autenticazione e identificazione corretta. Noi ancora non abbiamo cittadini che abbiano veramente una carta d'identità elettronica, una carta nazionale dei servizi, se non in alcune aree dell'Italia. Quindi i cittadini ancora si improvvisano nell'identificarsi nei sistemi di digitalizzazione di una pubblica amministrazione. E se non c'è un'identificazione corretta, non si può avviare un procedimento amministrativo elettronico. Sono le regole, non del diritto dell'informatica, ma del diritto amministrativo. Tante volte ce lo dimentichiamo. Oppure ancora, possibilità di dimostrare nel tempo la formazione di una volontà delle parti, negoziare. Cioè la parte ha avviato un procedimento, ha inserito un'istanza in un form, ma ci siamo preoccupati di dimostrarlo? Cioè davanti a un giudice che cosa portiamo? Un oggetto informatico illeggibile? Oppure ci dobbiamo preoccupare di garantire sicurezza e integrità in un processo, anche di conservazione? Ma guardate, tutte queste cose, oltre che fornire un'adeguata informazione a chi poi si trova davanti non più un ufficio fisico ma un ufficio digitale, beh, tutte queste cose purtroppo spesso ce le dimentichiamo. E invece guardate che è indispensabile invece partire dall'A per arrivare alla Z. Quello che la normativa purtroppo non ci aiuta a costruire con un minimo di grado di certezza, perché quei principi generali non ce li ricorda in maniera costante e rigida, perché ogni volta invece il legislatore, soprattutto a livello primario, cioè nelle leggi d'emergenza, le finanziarie a cui siamo abituati più volte l'anno, si ricorda sempre che c'è questa digitalizzazione, questo pallino della digitalizzazione, sull'onda dell'emozione e della volontà di risparmiare, e in verità con la digitalizzazione non sempre si risparmia, allora ci infila sempre una norma nuova sulla digitalizzazione documentale. E forse, guardate, mi viene la sensazione che il primo che non ci crede nella digitalizzazione documentale non è la pubblica amministrazione, ma proprio il legislatore che continua a legiferare in materia di digitalizzazione quasi per convincere se stesso. Cioè, guarda, e guardate, ve ne faccio gli esempi, vi faccio degli esempi proprio sulle varie norme in materia di digitalizzazione che dovrebbero costruire tutto questo scenario complesso che già c'è nel codice dell'amministrazione digitale, forse anche da troppo tempo. Cioè, tutto questo, no? Vedete, di questa costruzione sistematica che dovrebbe consentire alle pubbliche amministrazioni di sviluppare servizi verso i destinatari e di comunicare tra pubbliche amministrazioni in modo da garantire decertificazione, servizi online, pubblicità legale online, procedimenti amministrativi elettronici. Ma tutto questo, che già c'era nel codice dell'amministrazione digitale, non sempre trova delle risposte certe all'interno delle norme, delle ultime norme, soprattutto in materia di digitalizzazione. Allora, intanto proviamo a porci una domanda. Qual è la domanda principale che ci viene sempre in mente? Ma queste benedette norme ci sono? Beh, guardate, ve lo ripeto anche io, è complesso e nebuloso il quadro della digitalizzazione documentale, ma le norme ci sono, anzi, dobbiamo convincere il legislatore che le norme ci sono, in modo che se ne stia un po' tranquillo e aiuti invece forse, e guardate, aiuti forse organizzazioni come l'Agenzia dell'Italia Digitale e tutti i vari ministeri che in qualche modo poi si devono preoccupare di applicare, di creare prassi, a generare prassi e regole più specifiche. Ma i principi generali lasciamoli così come sono, perché se no continueremo a porci quella domanda iniziale, perché viviamo in questa sorta di vertigine, no? Quando si fa il passo verso la digitalizzazione, e quindi proprio perché viviamo questa vertigine chiediamo al legislatore nuove norme che invece ce le ha già date, e invece lasciamolo tranquillo a meditare su quello che ha già fatto, perché guardate quante ce ne sono di norme sulla digitalizzazione, ce ne sono anche troppe. Abbiamo anche le ultime regole tecniche sulla firma digitale, sulla firma elettronica avanzata, ricordate dalla dottoressa Giovannini, quindi ce le abbiamo tutte le norme. Quelle che non ci sono comunque, ce le facciamo bastare, perché le regole tecniche sulla conservazione digitale che stiamo aspettando forse da troppo tempo, per carità, però comunque ci hanno consentito oggi, a chi l'ha voluto fare, a chi ha voluto generare buone prassi, comunque ci hanno consentito, quelle della delibera CNIPA numero 11 del 2004, comunque di far sopravvivere oggetti digitali. Basta sviluppare magari quelle regole con una certa rigidità e aprirsi magari al mondo magari degli standard internazionali, dove già delle impostazioni archivistiche ci sono e si ritrovano. Quindi non è che non si possa fare, non continuiamo ad aspettare e a chiedere al legislatore di legiferare ancora. Basta, fermiamolo anzi il legislatore. Anzi, quando sentite che c'è una commissione, aiutate anche me, quando c'è una commissione che si sta occupando ancora di documento informatico, di conservazione digitale, di PEC, perché la PEC, o di altre diavolerie tecnologiche, bloccatele queste benedette commissioni, incominciate a dire no, non c'è bisogno di altre norme generali, ce l'abbiamo, ce ne abbiamo anche troppe. E anche quando, guardate, il legislatore in quest'ultimo periodo si è occupato, vedete, di agenda digitale, e addirittura perché aveva la sensazione di essere bacchettato dall'Europa, è bene ricordarci che in verità noi prima dell'Europa le regole sulla digitalizzazione documentale le avevamo costruite. La maggior parte dei principi generalissimi, ancora più generali dei nostri, che l'Europa ci ha imposto all'interno dell'agenda digitale, in verità erano già contenuti nel codice. Poi è vero che non li stavamo attuando magari quei principi, però per una volta noi con orgoglio avremmo dovuto rispondere all'Europa, no? A chi ci chiedeva di regolamentare ancora una volta in materia di agenda digitale, che in verità la maggior parte di quei principi ce l'avevamo già nel codice dell'amministrazione digitale. Ma come al solito il legislatore, sempre nella sensazione di non aver regolamentato abbastanza e con la paura di questo maledetto digitale, perché la paura ce l'ha, ha voluto aggiungere al codice altre norme sull'agenda digitale, spesso non ben sistematizzate tra loro, e quindi andiamo avanti con principi generalissimi, sempre con la sensazione che non basta. Invece no, facciamocele bastare le norme. Guardate che molti altri processi amministrativi voi li avete sviluppati in assenza di un quadro normativo così esatto, così, no, così complesso, anzi con meno norme. E proprio per questo le avete fatte, quei procedimenti amministrativi, perché avevate le mani meno legate. Non chiedete al legislatore di legarvi le mani. Incominciate invece a sviluppare processi fidandovi del digitale, ma con un minimo di rigidità, come vedremo, cioè con attenzione ai principi, a quei principi che la digitalizzazione documentale pretende. Allora, che cosa si trova nel codice dell'amministrazione digitale, nelle ultime norme, tante, varie finanziarie? Beh, troviamo delle regole, ripeto, molto generali, anche delle possibilità nuove, vedete come gli scenari delle firme biometriche, e naturalmente c'è una cosa positiva, un accorpamento di enti, e pretendiamolo questo accorpamento. L'Agenzia dell'Italia Digitale, per una volta, ha accorpato enti in modo da gestire finalmente un'istituzione unica che si occupi di questa materia. A mio avviso se ne sentiva il bisogno. Se c'è l'Agenzia delle Entrate, sviluppiamo veramente un'Agenzia dell'Italia Digitale. Come vedremo, a mio avviso, purtroppo, a livello strettamente giuridico non è proprio così, perché l'hanno chiamata Agenzia per l'Italia Digitale, ma non le hanno affidato gli stessi strumenti che l'Agenzia delle Entrate ha. È chiaro che poi, quando poi andiamo a guardare tutte queste norme, qualche volta ci rendiamo conto che in questa buffata normativa il legislatore si è dimenticato qualcosa. Vi farò qualche esempio, in questi ultimi 5 minuti che ho, non vi leggerò tutte queste norme, vi farò soltanto degli esempi per farvi capire come certe volte il legislatore dice, ma poi non fa abbastanza. Allora, intanto partiamo proprio dall'Agenzia per l'Italia Digitale. All'Agenzia per l'Italia Digitale sono stati dati un sacco di compiti, importantissimi. Di verifica, di costruzione di regole tecniche, di verifica di enti, di assistenza proprio anche a voi per redigere pareri, tutto quello di cui si sente la necessità. Peccato che poi, guardando poi effettivamente a chi deve riferire l'Agenzia dell'Italia Digitale, si scopre che questa Agenzia dell'Italia Digitale è un mostro che ha 5 test, deve riferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi un sacco di altri ministeri. Guardate quanti ministeri ci sono, c'è il Ministero, il Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia, Ministero della Pubblica Amministrazione, Ministero dello Sviluppo, Ministero dell'Istruzione, e poi ne manca uno fondamentale, se proprio li dovevamo mettere tutti, mettiamolo. E qual è che manca? Il Ministero dei Beni Culturali. Cioè parliamo di digitalizzazione documentale, ci rendiamo conto di quanto sono importanti gli archivi e ci dimentichiamo del Ministero che si occupa proprio della materia e che giustamente ogni volta ha imbrigliato certi processi, no? Che sembravano ormai già semplificati, perché giustamente poneva l'attenzione a una questione fondamentale, cioè quella dell'archivio. L'archivio digitale che deve essere altrettanto sicuro come quello cartaceo. E proprio il fatto che manchi questo coordinamento col Ministero dei Beni Culturali creerà un problema, inevitabilmente. Creerà problemi. E coordinare tutti questi ministeri, che tra loro non sono abituati ad essere coordinati, ci vorrà uno sforzo grosso da parte di Ragosa, insomma, che è stato citato più volte. E io spero che ce la faccia, perché a me l'Agenzia dell'Italia Digitale, così disegnato, piace sicuramente di più rispetto a prima. Ancora, vi faccio vedere qualche altro articolo. Certe volte il legislatore proprio vuole fare rivoluzioni, ma non si rende conto che le rivoluzioni già c'erano. Se vi chiedo soltanto questo piccolo sforzo, perché queste slide le lascerò a disposizione, leggetevi questo articolo sulle dichiarazioni, sulla possibilità di inviare e di richiedere, scusate, attraverso la compilazione di modulistica, di richiedere determinate certificazioni anagrafiche. Bene, il legislatore si è inventato, con una normativa rivoluzionaria nel 2012, la possibilità di sottoscrivere online con firma digitale oppure previa identificazione con la carta d'identità elettronica. In verità tutto questo nel codice dell'amministrazione digitale già c'era, da anni, dal 2005. Nell'articolo 65, che anzi rendeva molto più elastico questo processo, perché il legislatore, con la fretta di regolamentare con una legge di emergenza, per acquisire dichiarazioni, quindi per richiedere dichiarazioni anagrafiche, si è dimenticato la Carta Nazionale dei Servizi. E quindi, a leggere questo articolo, c'è quasi il rischio che in qualche modo si possa fare solo in un modo. È chiaro che poi queste normative vengono in qualche modo, per carità. Sì, lo so, Maria Pia, che devo... lo so che ti guardo e quindi... Adesso vado verso il termine, però vedete quanto è difficile regolamentare in emergenza. La digitalizzazione non va regolamentata in emergenza, va regolamentata invece con maggiore attenzione, fidandosi di quello che c'è, che magari il legislatore si dovrebbe leggere. Ci sono altri esempi, non so perché questo qui certe volte non va, ma probabilmente ci sarebbe anche il grifo di cui parlare, tanti, tanti esempi in cui il legislatore ha detto una cosa e poi si è contraddetto subito dopo. Io però vi vorrei lasciare, in questi casi, con una sensazione, quando il legislatore si confonde tante volte e quindi continua a ribadire sempre le stesse cose, e guardate, gli esempi ce ne sono anche troppi, la sensazione che si avverte in questi casi è questa. Cioè, sì, almeno da giurista, a me viene proprio un prurito sul naso, come una mosca, vedete, di questo bambino, viene proprio così la sensazione. E questa sensazione non la dovete avvertire voi. Voi dovreste essere aiutati dalla legislazione, con principi chiari. E invece dovremmo piano piano essere aiutati di più dal legislatore e pretenderlo, imparate invece a pretenderlo, ma non bloccandovi, avviando dei processi, come vedremo, alcune pubbliche amministrazioni comunque hanno fatto. Allora, l'ultima cosa che vi voglio dire... invece, andando un po' avanti, sono alcuni principi fondamentali, altri 2 minuti concedetemi, che sono imprescindibili. Intanto, quando si gestiscono documenti informatici, è il legislatore, questa volta in maniera precisa, che vi ha detto che bisogna conservarli in digitale. Allora, se avviate processi con firma digitale, alcune volte il legislatore vi obbliga a farlo, perché per esempio i contratti tra PA oggi devono essere gestiti in forma digitale, con firma digitale, bene, ricordatevi che però il legislatore poi nell'articolo 43, terzo comma del codice dell'amministrazione digitale, vi dice che in maniera permanente poi quei documenti li dovete mantenere digitali. Ricordatevelo, per avviare tutto questo bisogna naturalmente sviluppare un sistema che sia naturalmente affidabile. E guardate quali caratteristiche ha il sistema di conservazione. Sono queste, anche questo è generalissimo, per poterlo sviluppare con rigidità bisogna naturalmente attrezzarsi e i poli archivistici sono una risorsa indispensabile, perché il piccolo comune da solo non ce la fa e non ce la potrò fare. Sì, ho finito. Ecco, l'unica cosa che vorrei soltanto farvi vedere, a parte queste slide, sono i principi generali del manifesto della memoria digitale. Allora, guardate che alla fine di questa chiacchierata ci sarà una premiazione che è stata sviluppata non da ANORC o da Forum PA, ma in verità da un'organizzazione più complessa, che sono questi stati generali della memoria digitale. Che cos'è? È una piattaforma programmatica che ci siamo inventati insieme a Carlo, Mo Sismondi, a Gianni Pensodori, ad amici proprio, che si riconoscesse, una piattaforma programmatica che si riconoscesse in certi principi fondamentali, in modo da permettere di far convergere istituzioni e soprattutto il mondo associativo che si interessa della materia, su alcuni principi insostituibili in cui dobbiamo credere. E in modo anche da fare, naturalmente, da chiedere tutte queste cose al legislatore. Quali sono? Intanto le norme generali ci sono spesso contraddittorie, non ne aggiungiamo altre, per favore, blocchiamoci. Le regole tecniche dovrebbero essere aggiornate, forse il meccanismo del DPCM non è il più appropriato. Diamo potere all'Agenzia dell'Italia Digitale di sviluppare norme tecniche senza doversi coordinare con altri 40 ministeri, non sono 40 per carità, ma tra sottosegretari e ministeri in Italia sappiamo, e commissioni, che è difficile sviluppare le regole tecniche. Regole tecniche che arrivano dopo 10 anni sono vecchie, spesso rischiamo che le regole tecniche arrivino così. Non esiste la digitalizzazione a costo zero, ci sono norme in Italia che continuano a dire questa fesseria, è una balla. La digitalizzazione documentale costa all'inizio, poi semplifica, poi garantisce, garantisce trasparenza, processi più sicuri, su questo siamo d'accordo, ma non pretendiamo l'impossibile dalle pubbliche amministrazioni. La digitalizzazione all'inizio costa in risorse umane, in hardware, software, processi nuovi. Digitalizzazione non fa rima subito con semplificazione, dietro c'è complessità. Il cittadino vivrà semplificazione, ma dietro un processo di digitalizzazione documentale c'è una complessità notevole e bisogna imparare tutti. Digitalizzarsi quindi è complesso ma necessario, però se lo facciamo insieme, garantendo coalescenza tra professionalità diverse, allora avremo un futuro che potrà in qualche modo riconoscersi in un passato digitale autentico, e questo è quello a cui dobbiamo aspirare. Grazie.
Bene, grazie.